ad alta voce. Alberto Rossatti legge Fosca di Iginio Ugo Tarchetti.
Eravamo arrivati in quel punto nel mezzo di una crociera dove sorgeva un monumento di marmo. Sopra una fronte di esso, rimasta intatta, erano scritti a matita molti nomi che il tempo aveva in parte cancellati. Due righe sole parevano recenti e dicevano 22 agosto 1863, Giulio e Teresa, amanti e sposi felici. Mentre Fosca me le indicava col dito, sentivo la sua persona pesare sopra la mia con abbandono. Non era effetto di voluttà, ma prostrazione, abbattimento improvviso. Mi sento male. Torniamo a casa. Vi sentite male? Mio Dio, forse le mie parole, i discorsi insensati che abbiamo tenuto finora. Ah, voi siete ben crudele, disse ella. E parve che non potesse continuare. Crudele? Esclamai io. E perché? Non vi comprendo. Voi non sapete quanto mi avete fatto soffrire. O siete incredibilmente ingenuo, o incredibilmente cattivo. Parlarmi d'amore, di felicità, parlarmene in tal guisa. E si calò il velo del cappello, non so se per nascondere la sua emozione o per celarmi la sua bruttezza in un momento in cui stava per trionfare della mia pietà. Non comprendevate quanto mi dovevano far male quelle parole. Perdonate, vi giuro che ero ben lungi dal sospettarlo. Mi avviene spesso di parlare inconsideratamente. E avrei voluto aggiungere, voi mi avete però provocato. Sentite, disse ella cercando la mia mano con la mano del braccio che aveva fatto passare nel mio. Una mano secca, lunga, leggera, e stringendola a intervalli convulsivamente. Qualche giorno vi farò delle confidenze, vi racconterò la mia vita. Voi me lo permetterete, non è vero? Ho bisogno del vostro compianto. Avete un'aria così dolce, così buona. Ve lo confesserò. Io vi ho veduto fin dal primo momento che siete venuti in nostra casa. Vi vedeva tutti i giorni. E non usciva mai dalla mia stanza perché avevo vergogna di voi. Temevo di dispiacervi. Sono così brutta. Mio cugino non è cattivo, mi vuol bene, ma non mi sa comprendere. Gli altri sono gente grossolana, buoni, ma rozzi, soldati. Non vi siete che voi che possa capirmi, sopportarmi senza umiliarmi, compiangermi. Dicono che sono dispettosa, volubile, ironica, spesso cattiva. Sono essi, è il mondo che mi ha fatta diventare così. Mi conoscerete. Ho bisogno di essere conosciuta, capita. Voi non potete immaginare come questi uomini, che dicono di sapere tante cose, che sembrano conoscere il mondo così bene, ne ridono, siano poi tanto ignoranti, tanto superficiali nella scienza del cuore umano. Si illudono perché si conoscono tra loro, si conoscono tra loro perché sono tutti uguali. Ma voi siete diverso, voi. Mi è bastato vedervi per comprenderlo. Non vi domando che la vostra protezione, la vostra tolleranza. Ho qui nel cuore tante cose che mi fanno male perché non le posso mai dire. Poi, lo vedete, sono malata. Sono anche brutta, assai brutta. Dovete avere compassione di me. E quella compassione amorevole, generosa, sincera, che non ho trovato mai, mai, e di cui sento tanto bisogno. Non mi rifiuterete la vostra pietà, eh? Ditelo, non me la rifiuterete. Ah, buona creatura, esclamai io profondamente commosso, sì, avrete tutta la mia amicizia, tutta la mia confidenza. Avrò anch'io tante cose a dirvi. Sarò felice di avere un'amica. La vostra mano è ardente. Ho la febbre, l'ho sempre. In quel momento avevamo raggiunto il colonnello e il suo amico, che s'erano fermati alla porta ad aspettarci. Ah, sapreste dirmi, mi chiese il colonnello col volto arrossato dalla discussione avuta col suo compagno, se fu Desfosché l'inventore delle capsule a secco, eh? O piuttosto se non fu lui che le ha perfezionate? No, egli ne fu l'inventore. Ma lo sapete positivamente? Positivamente. Ah, diavolo, disse il suo amico. Ah, benissimo, esclamò il colonnello fregandosi le mani. Sei bottiglie di Madeira guadagnate. Mi ritirai nella mia stanza tristissimo. Ero assai malcontento di me. E sentivo che avevo il dovere di indagare severamente la mia condotta. Mi ero contenuto come un ragazzo, come un collegiale. Fosca aveva avuto ragione ad approfittare della mia semplicità. Non aveva fatto che cedere alle mie provocazioni. Un altro pensiero metteva a tortura l'anima mia. Quella donna era realmente buona, realmente ingenua? O non era che un essere infinto, astuto, corrotto? Aveva voluto abusare della mia semplicità, sorprendermi, condurre all'amore per la via della compassione? Oh, le sue intenzioni erano pure, e questa mia stessa semplicità l'aveva invogliata della mia amicizia, della mia sola amicizia. Diffidavo dell'amicizia di una donna, e mi doleva non poco di aver accettato quella di lei. Io sapevo che noi non possiamo sottrarci mai agli istinti, e che tra un uomo e una donna giovani, che vogliono violentare la natura amandosi di amicizia, non può esistere che un affetto monco, artificiale, violento, spesso ridicolo, perché non conduce che a un amore già nudo d'ogni illusione e d'ogni attrattiva. Avrei dato un anno della mia vita per potermi sottrarre a quella promessa, per poter infrangere quel legame. Ah, se tutto ciò non fosse avvenuto. Prevedevo che quella donna si sarebbe posta fra me e la mia felicità. Avrebbe attraversato il mio avvenire. Non sapevo immaginare le ragioni di questo timore, ma il cuore me lo diceva. Né il mio cuore mi aveva mai ingannato. Quella situazione non poteva durare. Al domani, mentre ci trovavamo a tavola, dissi a suo cugino: ho ricevuto lettere da Milano che rendono indispensabile una mia gita in quella città. Vi sarei obbligato se poteste concedermi una licenza di 3 giorni. Accordato, rispose il colonnello. Se me ne aveste fatto domanda in ufficio, io avrei forse risposto di no, ma a tavola, come fare? Voi conoscete il mio debole e ne approfittate. Fate conto di partire domani? E con qual convoglio? Con quello delle 4. Ah, bisognerà fare anticipare il vostro pranzo. No, non occorre, pranzerò alla locanda. Ah, che diavolo! Esclamò il colonnello. Perché alla locanda? Non ne vedo la necessità. E diede ordine che si apparecchiasse alle 3, per me solo. Avevo fatto quella domanda per riabbracciare Clara, anzitutto, poi per aver tempo a riflettere sopra una risoluzione più fruttuosa e forse anche a consigliarmi con lei. Se avessi veduto modo di abbandonare quella casa, tutto sarebbe stato finito. Ma la mia mente non giungeva a trovare perciò un pretesto ragionevole. Al domani, come avevo preveduto, trovai Fosca che m'aspettava nella sala da pranzo. Gli si era fatta portare un suo piccolo tavolino d'ebano e vi stava lavorando di ricamo. Quella sua costanza, quel difetto d'amor proprio, quell'ostinazione a volermi imporre il suo affetto, fecero sì che io la vedessi sotto un aspetto ancora più triste di quanto non me l'avesse già fatta vedere la sua bruttezza. Ne fui offeso e disgustato. Mi contenni non di meno con molta freddezza. Fosca non parlò mai. Io divoravo in silenzio. Di quando in quando alzavo gli occhi e la guardavo. Era facile accorgersi che soffriva orribilmente e faceva violenza a se stessa per contenersi. Vedevo in lei come qualcosa che stesse per prorompere, come una fiamma che stesse per avvampare. Non mi tenevo affatto sicuro di poter uscire da quella casa senza subire le spiegazioni che tanto temeva. L'orologio suonò le ore. 3:30, dissi. Non ho tempo a perdere. Ella alzò gli occhi e mi chiese. Andate a Milano?
Sì.
Vi divertirete?
Ma spero.
Mi sembrate molto contento.
Non ho motivo di essere triste.
Quando ritornerete?
Tra 3 giorni.
Vi ricorderete di me?
Oh, perché no? Ricordandomi di questa città, di vostro cugino, mi ricorderò anche di voi.
Essa chinò il capo. Io mi alzai e presi il mio cappello. Fosca fece atto di volermi accompagnare nell'anticamera. No, restate, le disse, non lo permetto. Estesi la mano quasi per impedirlo. Essa la strinse tra le sue così fortemente che ne sentii quasi dolore. Se la portò al cuore e se la premette sul petto con atto convulsivo. Poi, prima che io avessi potuto rimettermi da quella sorpresa, abbandonò la mia mano, mi gettò le braccia al collo e mi coperse il volto dei suoi baci, il cui ribrezzo mi fece restare agghiacciato e immobile. Cessate, io le dissi, sciogliendomi con dolcezza da quell'abbracciamento. Cessate, per carità, vi vedranno. Pensate.
No, no, interruppe ella. Mi vedessero. E che monta? Oh, Giorgio, pietà di me, pietà di me. Io vi adoro.
Si gettò a terra con atto disperato e mi abbracciò le ginocchia. Il suo volto era tutto pieno di lacrime.
Ah, mi disprezzerete.
Ebbene, non importa. Perché mi soffriate, perché mi permettiate di vedervi, di dirvi il mio amore, di raccontarvi i miei patimenti, di piangere con voi. Se non l'avessi confessato io che vi amavo, voi non me l'avreste detto mai, nessuno me l'avrebbe detto, perché hanno tutti orrore di me. Oh, abbiate compassione, amatemi. Amatemi, si ama un cane, una bestia. E perché non amerete me, che sono una creatura come voi?
Alzatevi, alzatevi. Le vostre parole mi turbano, mi straziano il cuore. Calmatevi, ricomponetevi. Ora, lo vedete, io devo partire subito, non posso dirvi tutto ciò che vorrei. Il vostro affetto mi commuove, la vostra simpatia mi lusinga veramente, ma ora... Vi scriverò da Milano, vi scriverò lungamente, subito. Vi dirò tante cose. Datemi un indirizzo, un nome.
Il mio nome di ragazza.
Avete marito?
Lebbi.
Mio Dio.
mi diede un indirizzo. «Mi scriverete davvero?» disse col volto raggiante di gioia. «Davvero? Mi scriverete? Oh, grazie, grazie!»
«Non dubitate, domani stesso. Ora restate qui, siete agitata, potrebbero indovinare.» Mi accompagnò fino alla soglia dell'uscio. Mi guardò con tenerezza ineffabile. Mi stese le mani. Gli baciò un lembo dell'abito e tornò a ripetere: «Grazie, grazie della vostra pietà. Pregherò per voi. Siate benedetto, siate benedetto.» Uscì col cuore lacerato. Come sono belle le campagne che corrono di là a Milano. Le ho attraversate come in un sogno. Quando si viaggiava in carrozza a giornate, si vedeva un lembo di terra alla volta. Ora la nostra vista può abbracciarne in poche ore estensioni smisurate. L'uomo si affanna sempre più a conquistare la terra. Le pianure della Lombardia sono serene come il suo cielo, liete e fiorenti come le sue donne. Quel cielo è fatto apposta per quelle campagne. Non sta bene che lì, con un altro suolo, non armonizzerebbe. Non so perché mi piacciono adesso le pianure. A me quei non sono piaciute mai. A me è nato e cresciuto tra le montagne. Ma chi non amerebbe i luoghi dove è stato felice e dove lo può essere ancora? La Lombardia è all'Italia ciò che sono le praterie all'America, gli Elisi, i campi felici. Ho passato 6 ore in una specie di dolce rapimento, con la testa fuori dello sportello, con l'anima perduta nella natura. Un viaggio in ferrovia è una corsa attraverso la natura. Si provano le stesse vertigini del volare. Dopo che la scienza ha creato questo mezzo di locomozione, si può quasi dire che l'uomo ha delle ali. Che bella fantasmagoria di alberi, di fiumi, di case, di paesaggi. Come l'orizzonte pareva girare intorno a me, quasi mi fossi trovato in circolo magico. Ho veduto su, nell'alto, una lunga fila di gru che erano appena visibili. Dove andavano? Chi dirigeva la loro corsa? Chi lo sa dire? Dove va a finire il corso della mia vita? Ho viaggiato con alcune fanciulle e con due vecchi che non mi levavano mai gli occhi d'addosso. Essi comprendevano senza dubbio che v'era in me qualcosa di straordinario, l'aspettazione di una grande felicità. Mi sentiva voglia di voltarmi e di dir loro: «Signori, non sapete che io sono molto felice?» Ma ho avuto pietà della loro vecchiezza. Eccomi di nuovo in questo piccolo santuario. Esso è ancora tutto ripieno di lei, e ancora tutto il suo profumo. Se mi avessero condotto qui ad occhi chiusi, avrei gridato subito: «Clara, Clara!» perché avrei sentito la sua presenza. Ho trovato un suo capello e ho baciato e ribaciato il guanciale che riteneva ancora l'impronta della sua testa. Quanti ragnateli! Ho visto un millepiedi sulla parete. Il micio del vicino ha veduto l'uscio aperto ed è entrato ad accarezzarmi le gambe con la coda. L'ho riveduto come un vecchio amico. Quell'ellera che veste la parete esternamente si è abbarbicata alla persiana e ha cacciato dentro per le gretole alcuni rami coperti di fogliuzze quasi bianche perché non avevano luce. È una pianta sempre viva e ne ho tratto un presagio lusinghiero. Sono 4 dopo mezzanotte. Passeggio, piango e sorrido. Ripeto spesso, protendendo le braccia: «Oh, Clara, vieni, vieni!» Non posso coricarmi. Ancora 8 ore a domani. Ancora 8 ore. Ho aperto le finestre. Il cielo è chiaro e sereno. Ah, che scintillio di stelle, che silenzio! Oh, mio Dio, come siete grande!
Notte limpida e serena, fatta apposta per amor, siamo rimasti senza cena, tanti siam di camminar, vagabondi senza meta, non sappiamo dove andar. Per te, soli soli nella notte, per te, fischiettando una canzone, senza albergo per dormire, senza nulla per mangiare, per calmare l'appetito non ci resta che tant'or. Per te, della luna. Per te, tante stelle per...
Ad alta voce. Alberto Rossatti ha letto Fosca, di Iginio Ugo Tarchetti. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.